Prima di iniziare il mio messaggio di oggi, il mio sermone, avrei da fare una richiesta di preghiera, perché tutti quanti voi ormai sapete che Carmelo sta poco bene, infatti oggi sta guidando questo programma, lo sta gestendo Marcello. Quindi vorrei pregarvi in modo del tutto particolare che Dio possa intervenire in modo veramente potente, affinché Carmelo il prima possibile possa ritornare fra noi forte più che mai, come lo è da oltre 40 anni a questa parte. Quindi, fratelli e sorelle, lo affido alle vostre preghiere. E Carmelo, innanzitutto, vi ringrazia anticipatamente per questo. Io oggi, guarda caso, ho un sermone che, essendo un po' lungo come numero di pagine, ho dedicato 2 sabati, perché sabato prossimo sarò ancora io a parlare. Quindi ho suddiviso questo sermone in 2 settori. E sono sicuro che sarà molto, molto incoraggiante ed edificante per la nostra crescita, per la nostra sicurezza e anche un aiuto molto potente per coloro i quali stanno poco bene. Quindi vorrei iniziare cominciando a leggere alcuni versetti per vedere quali esempio di guarigione e miracoli che sono stati fatti da parte di Gesù Cristo. Quindi iniziamo con il primo miracolo, una donna dal flusso di sangue, che noi troviamo in Marco al capitolo 5, nei versetti 21 e 22. E dice così, dice: essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, una gran moltitudine si radunò intorno a lui e lui se ne stava in riva a mare. Ed ecco venire uno dei capi della sinagoga, che a quel tempo venivano chiamati i dottori della legge, e questo capo si chiamava Iario, il quale, veduto Gesù Cristo, gli si gettò ai piedi. Quindi qui c'è una descrizione molto chiara di Gesù che scende dalla barca e di una persona che va verso di lui gettandosi ai suoi piedi. E nel versetto 23, sempre dello stesso capitolo, dice che questo Iario, e lo prega con molta insistenza. Vediamo che prega con molta insistenza Gesù Cristo dicendo: la mia figliolina, la mia figlioletta piccola, e agli estremi, vieni a imporle le mani affinché sia guarita e viva, possa avere vita da vivere, da crescere, visto che è una bambina. Quindi questa persona prega Gesù istantaneamente per sua figlia, che è molto malata, dicendogli: vieni per favore. Dicendo: vieni per favore, è un po' una supplica che sta facendo a Gesù Cristo. Non è un'imposizione, ma è una supplica. Quindi dice: vieni per favore, imponi le tue mani su di lei e guariscila. Anche noi ministri della Chiesa di Dio, facciamo questo. Quando qualcuno dei nostri fratelli sono ammalati, che stanno poco bene, noi ministri imponiamo loro le mani, così come è descritto in versetto 23 di Marco, è descritto anche in Giacomo, in parecchi posti della Bibbia, l'imposizione delle mani per la guarigione. Quando questo non può avvenire, perché c'è molta distanza, e si usa inviare un fazzoletto unto dopo aver pregato e imposto le mani nel fazzoletto, così come è stato fatto da sé. E quindi nel versetto 24 vediamo che Gesù andò con lui e una grande folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Quindi Gesù Cristo non era da solo ad andare, c'era tanta gente che lo seguiva, gli andavano dietro, gli andavano appresso. E Gesù, vediamo che segue quest'uomo e c'era veramente tanta gente, c'era una calca di persone che andavano dietro a lui. Nel versetto 25 e 26 vediamo che avviene un qualcosa di straordinario, un qualcosa di diverso del normale. Versetto 25 dice: ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di parecchi medici ed aveva speso anche tutti i suoi averi, tutto ciò che possedeva, senza alcun giovamento. Anzi, era piuttosto peggiorata nella sua malattia, nella sua infermità. Quindi vediamo che qui c'è una donna che era ammalata per un'emorragia inarrestabile, che gli durava da 12 anni. Nel versetto 27 e 28 dice: e avendo udito parlare di Gesù, si mischiò tra la folla, venne tra la folla di dietro, seguiva Gesù Cristo di dietro, non davanti, gli andava di dietro, come di nascosto, tra la folla, e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare, non fosse altro, anche una piccola parte della sua veste, del suo abito, sarò salva. Insomma, questo quando dice sarò salva, dice tanto, dice tutto, perché lei aveva sentito parlare di Gesù, tanto che lei non chiedeva, non pretendeva di stringerlo. Non pretendeva di avere fatto la deposizione delle mani, non pretendeva niente, pensava solamente anche a toccarle un piccolo lembo della veste di Gesù Cristo, dell'abito, della tunica. E lei pensava che fosse stato sufficiente anche questo solo piccolo lembo per essere salvata. Infatti, nel versetto 29 dice: e in quell'istante, appena lei toccò questa piccola parte di quella veste, di quella tunica, il suo flusso ristagnò ed ella sentì nel corpo di essere guarita di quel flagello. Cosa successe in realtà quando lei toccò quella piccola parte della veste di Gesù Cristo? Avvenne un grande miracolo, un miracolo vero e proprio. Cioè, succede un qualcosa di straordinario. Succede che il suo flusso di sangue si ferma. E nel versetto 30 dice: e subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltandosi indietro nella folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? Chi è stato a toccarmi? Dice Gesù Cristo. Gesù notò che una parte della sua potenza era uscita da lui per sanare una malata, per compiere un ulteriore miracolo, uno dei tanti miracoli. Ed era in mezzo a tanta gente, ma riuscì a sentire quel qualcosa in più di extra che e da provare questa sensazione. Gesù ci è riuscito in questo. E nel versetto 31 dice, i suoi discepoli gli dicevano, tu vedi come la folla ti si serra addosso e dici chi mi ha toccato. I suoi discepoli dicono, ma come, con tutta questa confusione vuoi sapere chi ti ha toccato? Vuoi che riusciamo a capire chi ti ha toccato? Gli dicono i discepoli. Ma nel versetto 32 e 33 dice, ed egli, Gesù, guardava attorno per vedere colei che lo aveva toccato. Ma la donna, paurosa e tremante, e ben sapendo che questo era avvenuto a lei, quel miracolo, venne e gli si gettò ai piedi. E gli disse tutta la verità. Ecco, la donna gli si era gettata dinanzi e glielo dice che era stata lei a toccargli l'abito. E nel versetto 34 Gesù gli dice, figliuola, la tua fede ti ha salvato. Vattene in pace e sii guarita dal tuo male. Un miracolo era avvenuto, un qualcosa di straordinario e fuori dal comune era successo. Sapete, questa per me è una delle più belle pagine della Bibbia. Questo può accadere tutti i giorni, anche a noi. Ora, in questo momento, può succedere la stessa cosa. Quando noi abbiamo un problema di salute, quando c'è una malattia, ed andiamo in preghiera davanti a Dio. Oppure quando chiediamo unzione, ma se non lo facciamo è una netta mancanza di fede. Ecco che noi quando stiamo male, quando siamo ammalati, come quella donna, andare da Dio e chiedergli di essere guariti dalle nostre malattie. Quando i fratelli nella chiesa pregano per un ammalato, per la guarigione di un ammalato, nel libro dell'Apocalisse c'è una scrittura che dice che le preghiere dei santi sono un odore soave che sale verso Dio. Le nostre preghiere per le guarigioni dei nostri fratelli ammalati sono un odore soave che arriva verso Dio. Ecco perché è importante che tutti quanti noi ci mettiamo in ginocchio a pregare per i nostri cari fratelli ammalati. Primo Giovanni, capitolo 5, versetto 14. Primo Giovanni capitolo 5 versetto 14. Dice, e questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui, davanti a Dio, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Le nostre preghiere Dio le esaudisce. E in Geremia, al capitolo 29, versetto 12, dice, voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Dio esaudisce le nostre preghiere quando noi andiamo da Dio a pregare per la guarigione dei nostri fratelli. E io di questo ne sono più che certo. Adesso vediamo un altro esempio di guarigione, sempre descritto nella Bibbia, e stavolta abbiamo un uomo zoppo fin dalla sua nascita. Atti, capitolo 3, nei versetti 1 e 2. Atti capitolo 3, versetti 1 e 2. Dice: Or Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio per la preghiera dell'ora nona. L'ora nona corrisponde all'incirca alle 15, alle 3 del pomeriggio. Era l'ora della preghiera. E naturalmente, mentre Pietro e Giovanni andavano, si portavano un uomo, zoppo fin dalla nascita, era nato zoppo, e che naturalmente ogni giorno lo deponevano, lo posavano, lo poggiavano alla porta del tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Quindi Pietro e Giovanni si portavano questo povero invalido. La porta bella, di cui fa qui riferimento il libro degli Atti, c'è una porta sulle mura di Gerusalemme che attualmente è murata e che anticamente dava accesso al tempio dal lato orientale ed era chiamata Porta Bella. Questa porta si apriva sul lato orientale della spianata del Tempio e sembra che sia la più antica delle porte di Gerusalemme. Ai tempi di Gesù questa porta permetteva l'entrata direttamente nel Tempio e a chi veniva dal Monte degli Ulivi passavano tutti per quella porta e fa pensare, fa supporre anche che questa porta bella sia la porta dell'entrata trionfale di Gerusalemme, quando Gesù Cristo entrò a Gerusalemme a bordo di un asinello, sopra l'asinello, che è avvenuta proprio attraverso questa porta. Quindi vediamo che siamo a metà pomeriggio, perché l'ora nona, ripeto, corrisponde alle 15. E c'è una persona con questo handicap, per cui non lavora, non lavorava, non poteva lavorare. E per potersi mantenere si fa portare alla porta del tempio. E a chi vi entra non fa altro che chiedere qualcosa per la sua sopravvivenza. Nel versetto 3 fino al versetto 5 dice, prosegue, Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. E nel versetto 4, e Pietro e Giovanni lo guardarono intensamente negli occhi e loro le dissero, guarda noi. Ed egli li guardava intensamente, sperando di ricevere qualcosa da loro. Naturalmente lui, il povero invalido, sperava di ricevere dei soldi per potersi comprare del cibo, per poter mangiare. Sperava in questo. Quindi quest'uomo guarda Pietro e Giovanni intensamente. Stava molto attento perché loro lo guardavano con occhi che sanno guardare e leggere anche nella mente e nel cuore. Non hanno visto solo i suoi occhi. Pietro e Giovanni hanno anche guardato il cuore e la mente. E lui pensava, chissà questi che offerta mi daranno. Magari pensava che gli avrebbero dato chissà quanti soldi. Ha pensato sarà qualcosa di importante. Li guardava dunque proprio intensamente per far arrivare l'immagine al cervello, capire veramente cosa stava succedendo. Questo non era un tipo di guardare che si vede tutti i giorni, che magari uno guarda e poi subito dopo non ci si ricorda più di nulla, oppure guardare così svogliatamente. No, quello era un guardare intensamente. E in verità, quando qualcosa di molto più profondo di uno sguardo normale. Infatti nel versetto 6, ma Pietro disse, dell'argento e dall'oro e dell'oro io non ne ho, e nemmeno Giovanni, ma quello che ho te lo do. Ti do tutto quello che ho, che vale molto più dell'oro e di qualsiasi altra ricchezza. Dice nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Solo a sentire queste parole viene la pelle d'oca. Perché è come se oggi, se noi stiamo male, e qualcuno ci possa dire, ecco, tu sei guarito, non hai più niente. Quindi Pietro dice, io non ho soldi da darti, ma ho un dono che io stesso ho ricevuto, ho avuto da Cristo, per cui ti dico nel nome di Cristo, alzati e cammina. E nel versetto 7 dice, e presolo per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si rafforzarono, diventarono forti. Una persona che in vita sua aveva tutte le ossa anchilosate, non erano per niente salde, non erano in grado di sorreggere, non erano in grado di farlo stare in piedi. Ecco che in un solo istante le sue ossa sono diventate salde. Prima le sue ossa erano senza forza, per cui anche i muscoli erano flaccidi, erano atrofizzati, ma in una frazione di secondo, in un batter di ciglio, le ossa e i muscoli delle sue gambe si sono sistemate. E presolo per mano, quest'uomo che zoppicava sin dalla nascita, si è messo in piedi ed è stato in grado di camminare. Nel versetto 8 dice, con un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare. Entrò con loro nel tempio, camminando e saltando e lodando il Dio. Guardate che tutto questo è un qualcosa che fa venire i brividi solo a pensare. Una persona che non aveva camminato entra nel tempio saltando oltre che camminando. Quell'uomo non aveva mai avuto la gioia di camminare né di stare ritto. È qualcosa di veramente grande, è la sola idea di un simile evento, proprio è veramente grande quello che stiamo leggendo. Perché vedete, quell'uomo non solo camminava, ma saltava come una gazzella, come gli animali quando li vediamo saltare al di sopra delle nostre forze, che fanno salti, come dicevo, qualcosa di veramente extra lui ha fatto. Perché? Per mostrare la sua gioia e la sua felicità a chi? Per lodare Dio. Lui è saltato per la gioia, per la felicità, per lodare Dio, per il miracolo che Dio gli aveva concesso. E nel versetto 9 dice, e tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio. Lo riconobbero per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio. E furono ripieni di sbigottimento e di stupore per quello che gli era avvenuto. Perché dicevano, ma come può essere mai questo che non ha mai camminato? Ora salta, addirittura non solo cammina ma salta. nel versetto 11, dice: mentre quello zoppo teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo sbalordito accorse verso loro al portico detto di Salomone. E Pietro, vedendo ciò, vedendo quello che stava succedendo, parlò al popolo dicendo: uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su di noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Perché vi meravigliate di questo? Gli dissero: perché ci guardate così in modo strabiliato? Versetto 13 dice: l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco, l'Iddio di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri ha glorificato il suo figliolo Gesù. E voi metteste in mano di Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva deciso di volerlo liberare. Pilato lo voleva liberare. Nel versetto 14 dice: ma voi rinnegaste il santo ed il giusto e chiedeste che vi fosse concessa la libertà ad un assassino, Barabba, e uccideste l'autore della vita, che Dio ha resuscitato dai morti, del quale noi siamo testimoni, perché abbiamo assistito a questo. Abbiamo rivisto Gesù in vita. E nel versetto 16 dice: e per la fede del suo nome, per la fede nel suo nome di Gesù, quest'uomo che voi vedete e conoscete, è stato fortificato dal suo nome. E la fede che si ha per mezzo di lui, che gli ha dato questa completa guarigione delle membra in presenza di tutti voi. Quindi anche voi, dice, avete assistito a questo miracolo. È Cristo che ha dato la perfetta guarigione a quell'uomo. Quindi abbiamo visto due episodi molto profondi ed importanti di guarigione nella storia del cristianesimo. Ora ritorniamo per analizzare il primo, la donna dal flusso di sangue. Nella scrittura di Marco abbiamo letto che questa donna, avendo sentito parlare di Gesù, lei aveva solo sentito parlare di Gesù, che naturalmente lei nemmeno conosceva, perché lei non conosceva Gesù Cristo, ma solo sentito parlare. E benché non lo conosceva, benché non lo avesse mai visto, ecco che avendone solo sentito parlare, andò in mezzo alla folla, si mischiò nella folla, arrivò fin dietro alle spalle di Cristo e gli toccò il lembo del vestito. Noi sappiamo cosa significa farsi largo in mezzo alla folla, quando c'è tanta gente, quanti spintoni dobbiamo prendere e ricevere e dare anche per portarci sempre avanti. E questa donna, nonostante fosse malata, lo faceva, perché pensava: se gli riesco a toccare l'abito, sarebbe stata la volta giusta, la volta buona che fosse guarita. E questa che cos'è stato da parte di questa donna? È stata l'incredibile e tanta fede che ebbe quella donna. Ci sono tanti altri episodi simili nelle pagine del Vangelo e anche del Vecchio Testamento. Non c'è solo un solo esempio, ma io ripeto, voglio solo soffermarmi su questi, su alcuni. Quindi sui sentimenti e sugli episodi esprimono questi eventi che sto leggendo oggi, perché queste sono delle valide lezioni per l'intera umanità di tutto il mondo. Ecco la ragione per cui gli episodi che come esempio stiamo analizzando oggi ci servono per stabilire e soprattutto per sperimentare la grande potenza dell'amore di Dio. Ritornando ancora a quella donna, lei aveva una forte emorragia e nel corso di 12 lunghi anni di questa grave malattia, la sua vita ormai era ridotta al lumicino, era arrivata al limite estremo di sopravvivenza, perché non è facile convivere con una simile malattia per così lungo tempo. Ed ecco che possiamo constatare la sua forte decisione di andare a toccare quel lembo del vestito di Gesù. Lei era determinata nel farlo. Ed in questo suo gesto vediamo tutta la sua fede che lei sprigionava, tutta la sua fede che la spingeva per andare a toccare l'abito di Cristo. In questo primo episodio abbiamo anche potuto ammirare il grande risultato finale, la costanza, la caparbietà di questa donna e la condotta ad avere da parte di Cristo la guarigione. Ed è attraverso questo esempio che noi possiamo trarre dalla Bibbia ed apprendere una grande lezione. Possiamo ricevere un insegnamento cristiano, perché questi noi li riceviamo attraverso i tanti esempi biblici, non attraverso i falsi guaritori, gli impostori che si vedono ovunque, in TV e in giro per il mondo. Ritornando ancora a questa donna, che può dare oggi a noi? Questa donna ha dato e può dare ancora una grande testimonianza. Lei era una povera donna ammalata, afflitta da questa malattia e naturalmente era stato messo alla prova anche il suo coraggio. Si sentiva sì svuotata nella sua vita, eppure, nonostante che avesse provato tanti rimedi, aveva sentito tanti consigli medici, era andata da tante persone per farsi guarire, ma anno dopo anno lei non guariva. La sua malattia era ancora presente nella sua vita, ma lei non si è mai fermata. Lei ha cercato di provare tutte le strade che si aprivano dinanzi alla sua vita, dinanzi a lei. E così era arrivata appunto che avevo sentito parlare di Cristo. E così, dopo aver speso per la sua salute tutte le risorse economiche, perché in Marco al capitolo 5, nel versetto 26, dice: molto aveva sofferto da molti medici ed aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento, anzi, era piuttosto peggiorata. Sapete, nel mondo sono molti quelli che soffrono, che hanno investito anche tutte le loro risorse, sia di denaro che di energia, per una buona salute, per trovare sollievo alle malattie. A volte, magari non sempre, hanno trovato la giusta soluzione per il loro male. Ma se noi però ci avviciniamo, restando sempre in mezzo alla folla, per seguire Gesù Cristo, vediamo che è una folla anche di tanti malati che desiderano sollievo al loro dolore e che desiderano la guarigione. E noi abbiamo percorso e percorriamo tutte le strade possibili e immaginabili, però il nostro più grande sollievo e guarigione ce la sta dando, ce la dà e ce la darà soltanto Gesù Cristo. E non come il business religioso di certe chiese che fanno apparire miracoli che miracoli non sono, ma è solo un business religioso, ma non è un argomento che voglio nemmeno sfiorare. Quindi ecco che dopo anni di sofferenza e di delusione, chissà se qualcuno di noi non si riconosce come la prova di questa povera donna, perché anche noi siamo stati ammalati e abbiamo avuto problemi. E grazie a Dio siamo stati guariti e miracolati, non solo fisicamente, ma anche nelle guarigioni spirituali. Perché in quella donna c'era scoraggiamento, c'era depressione, c'era amarezza, ma lei non si è mai arresa. Lei è sempre andata avanti. Quindi noi dobbiamo essere e dobbiamo percorrere come lei la strada giusta e seguire Gesù Cristo per ritrovarci allo stesso modo come lei, nella condizione di essere guarita. Perché quella donna, senza nemmeno essere una seguace di Cristo, ma per la sua perseveranza, per la sua fede, per la sua costanza, venne guarita. Infatti, in Marco capitolo 5, nel versetto 27, dice: avendo udito parlare di Gesù, venne di dietro fra la calca e gli toccò la veste. Quindi, come possiamo vedere, siamo alla fine di questo sermone di oggi. Lei aveva ricevuto un messaggio, aveva sentito una testimonianza. Marco non ci dice chi le aveva parlato a lei di Cristo. Non ce lo dice, non lo sappiamo chi era stato a parlargli di Cristo. Forse qualche ammalato che era stato guarito da Gesù Cristo stesso prima di lei. Forse aveva ascoltato altri che ne avevano sentito parlare. Forse lei aveva addirittura ascoltato un qualche sermone dello stesso Cristo ed era stata conquistata dalle sue parole. Forse qualche familiare l'aveva consigliato. Non è comunque importante il sapere il come ed il perché, sapere come lei era venuta a conoscenza di Cristo. L'importante è che una testimonianza le era venuta e lei aveva saputo che c'era un certo uomo chiamato Gesù, dove poter andare per la guarigione. Naturalmente questo messaggio era nella sua mente, ma non nel suo cuore, perché lei di Cristo ne aveva soltanto sentito parlare. Noi, cari fratelli e sorelle, di Cristo ne abbiamo sentito parlare anche tanto. Abbiamo sentito parlare di Dio. Abbiamo sentito che ancora oggi Dio compie miracoli e può fare di tutto e di più. Quindi vi chiedo di pregare intensamente per tutti gli ammalati della Chiesa, per tutti indistintamente. Ripeto, questo sermone oggi era già preparato da 2 settimane ed è capitato proprio oggi. Continuerà la prossima settimana perché il tempo non è sufficiente per poterlo ultimare oggi. Quindi vi chiedo e chiedo a tutti quanti noi, specie in questo periodo che si sta avvicinando, molto importante per le feste d'autunno, l'espiazione la prossima settimana e poi la festa dei tabernacoli e l'ultimo grande giorno, preghiamo e chiedendo a Dio di guarire in modo totale e definitivo, oltre a tutti gli ammalati della Chiesa, tutti i nostri fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo, chiediamo di guarire anche Carmelo nel suo male, che in questo momento lo sta un po' tenendo in angustie e lo sta facendo stare poco bene. Fiducioso che questo noi lo faremo e che tutta la Chiesa in Italia e nel mondo lo farà insieme a noi. Vi sono grato e vi ringrazio. A risentirci questa prossima settimana con l'augurio di avere delle notizie incoraggianti e positive. Ciao a tutti, buon proseguimento di questo sabato. Ciao.